Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Efesini capitolo 4, dal versetto 25 al 32. Questa è una sezione molto pratica, è una di quelle sezioni per le quali in realtà non avete bisogno di me, e potete semplicemente lasciare che lo Spirito di Dio vi convinca mentre la leggete, perché essa dice molto già da sé, però farò del mio meglio per guidare un po' il vostro pensiero, per aiutarvi a vedere tutto il suo impatto nella sua pienezza. Efesini 4, il versetto 25. Per i nostri visitatori potremmo dire che stiamo continuando uno studio della lettera di Efesini, settimana dopo settimana, mese dopo mese, procedendo attraverso il libro e vivendo un tempo meraviglioso. Il versetto 25 dice: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Colui che ruba non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a coloro che ascoltano. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ovviamente potete rendervi conto che questo è un passo estremamente pratico. Lasciate che torni per un momento ad alcune delle cose che abbiamo detto domenica mattina scorsa, vediamo se riesco ad accompagnarvi da quel testo fino a questo. Se ricordate, l'ultima volta abbiamo considerato il sermone sul monte. Abbiamo esaminato Matteo dal capitolo 5 al capitolo 7 ed abbiamo detto che Gesù sta affermando lì che coloro che fanno parte del suo regno saranno diversi dal resto del mondo. Penseranno in modo diverso, parleranno in modo diverso, agiranno in modo diverso, avranno motivazioni diverse, adoreranno Dio in modo diverso. In altre parole, i veri figli del regno si distinguono molto facilmente dal mondo, almeno secondo il modello di distinzione delineato nel sermone sul monte. Deve esserci una differenza, non dobbiamo essere come il mondo. Quando Dio ricrea una persona in Gesù Cristo, lì c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso. Quella nuova creazione è veramente una nuova creazione. Abbiamo visto che il Signore stava parlando in Matteo dal capitolo 5 al 7 ad un gruppo di persone che credevano di essere cittadini del regno. Lo credevano veramente. Credevano di essere coloro che partecipavano all'opera di Dio, che erano i destinatari della benedizione di Dio. Erano però professanti, non possessori. Avevano coperto il loro cuore peccaminoso con un mantello religioso. Avevano mascherato con una pseudo spiritualità la vera carnalità che caratterizzava la loro natura. Erano religiosi, però non erano rigenerati. E quindi il nostro Signore dice: se la vostra giustizia non supera quel tipo di giustizia, non farete neppure parte del mio regno. Ed abbiamo visto che il nostro Signore stava richiedendo uno standard di giustizia come il vero segno distintivo del cristiano, come la vera definizione del cristiano. Non la falsa, finta e superficiale copertura religiosa di coloro che erano lì nel suo tempo. Così il nostro Signore sta dicendo: non sono quelli che dicono Signore, Signore, non sono quelli che affermano di essere nel regno, ma sono quelli che lo dimostrano con la loro vita, con il fatto che sono distinti, che sono diversi, sono unici. E vi abbiamo detto che se non state vivendo in quel modo, se la vostra vita non è chiaramente diversa dal mondo, allora esiste una reale possibilità che non siete affatto cristiani, qualunque cosa affermiate. Qualunque cosa immaginiate, per quanto religiosi possiate essere, a meno che non vi sia una distinzione nel vostro modo di vivere, c'è una buona possibilità che non vi sia alcuna distinzione neppure nella vostra natura. Ora Paolo sta sostanzialmente rafforzando la stessa verità nell'epistola agli Efesini. Paolo sta dicendo nei capitoli dall'1 al 3, ecco qui, questo siete voi. Nei capitoli da 4 al 6 dice, questo è il modo in cui vivete. E non si possono mai separare le due cose. C'è sempre uno standard in termini di posizione e poi c'è sempre un'attività in termini di comportamento. Le due cose vanno insieme. Non potete dire, oh, io sono cristiano, perché una volta, tempo fa, ho ricevuto Cristo. Quello non è il pensiero di Paolo, non è il pensiero di Pietro, non è il pensiero di Giovanni, non è il pensiero del Sermone sul Monte. Pietro, Giovanni, Paolo e Cristo stanno tutti dicendo la stessa cosa. Se siete credenti, è così che quello si manifesterà. Pietro lo disse anche in 2 Pietro capitolo 1, dice che avete ricevuto una nuova natura, avete ricevuto una natura che è al di là della corruzione, avete ricevuto grandi e preziose promesse, siete stati resi partecipi della natura divina. Ora, l'unico modo in cui quello potrà mai essere verificato, l'unico modo in cui la vostra chiamata, la vostra lezione potranno essere rese certe, è che a quello aggiungete la virtù, e quando aggiungete la virtù cominciate a vedere la realtà di tutto ciò. E quindi parla di virtù, parla di bontà, parla di amore e parla di tutte quelle caratteristiche che sono proprie della nuova creatura. In altre parole, quello che Pietro sta dicendo è questo: avrete la conoscenza della vostra salvezza, la certezza della vostra salvezza, non ricordando un evento passato, ma vedendo una virtù presente. E questo è fondamentale. Giovanni dice la stessa cosa nella prima epistola di Giovanni. Potete sapere di essere cristiani da ciò che sta accadendo nella vostra vita adesso. E questo è vero. Sapete, perfino i cristiani, quando vivono in una situazione di peccato per un certo periodo di tempo, una delle prime cose che perdono è il senso della sicurezza e cominciano a dubitare di essere veramente salvati. Perché quella sicurezza deriva dalla testimonianza della vita e della conferma dello Spirito Santo dentro di noi. Quindi se non state vivendo una vita diversa, esiste una reale possibilità che non siete persone diverse. Le nuove creature si comportano come nuove creature. Ora, osservate qui però, anche se questo è un assoluto, ed anche se Dio dice è così che funziona, rimane comunque l'elemento cooperante della mia volontà. E anche se il Signore sta dicendo che se siete credenti, allora vivrete in questo modo, ciò non significa che avvenga contro la mia volontà. Quella è la bellezza del paradosso della vita cristiana. Se qualcuno dovesse dirmi chi è che vive la vita cristiana, tu o il Signore, dovrei rispondere, il Signore non sono più io, ma Cristo vive in me, eppure dall'altro lato sono io, perché se non tratto duramente il mio corpo per ridurlo in schiavitù, se non rispondo ai comandamenti, se non dico sì e non mi arrendo allo Spirito di Dio momento dopo momento, non accadrà. Quindi è la sovranità di Dio al 100% e tuttavia è anche la mia risposta a quella sovranità in termini della mia volontà. E quello è lo stesso paradosso. Era esattamente quello che Paolo sta dicendo qui: se siete nuove creature, capitolo dell'1 al 3, vivrete come tali, capitolo dal 4 al 6, ma se siete diventati nuove creature per la sovranità di Dio e per la vostra volontà, capitolo dell'1 al 3, e vivrete quella stessa realtà sulla base della sovranità di Dio, allora sarete nuove creature e sulla base della vostra volontà risponderete a quello. Quindi entrambe le cose sono presenti. Ora, questo è molto semplice, potremmo entrare in dettagli più profondi, ma per il momento è sufficiente. E così trovate nella Bibbia, ora osservate bene, ok? Che spesso vi sono affermazioni del tipo questo è il modo in cui vive il cristiano e poi talvolta lo stesso principio viene espresso sotto forma di comandamento. Questo è il modo in cui dovete vivere, questo è quello che Dio farà nella vostra vita se siete credenti, però questo è anche quello che voi dovete fare. Vedete, non siete dei robot. Siete coinvolti in modo paradossale nell'esplosione dell'energia divina nella vostra vita che vi rende ciò che dovete essere. Perciò, a volte si tratta di una dichiarazione, a volte si tratta di un comandamento. E qui l'Apostolo Paolo lo presenta sotto forma di comandamenti. Dice, visto che siete nuove creazioni e visto che le nuove creazioni sono diverse, ecco come dovete essere diversi, ecco come dovete distinguervi, ecco come la vostra vita deve essere separata dalle altre vite. E, miei cari, va da sé che la Chiesa deve essere diversa, altrimenti non abbiamo nulla da dire, giusto? Ora, ricordate che nei versetti dal 17 al 24 l'Apostolo Paolo ha fatto un'affermazione generale. E la sua affermazione generale è semplicemente questa: i cristiani devono essere diversi, dovete essere diversi, non camminate come camminano i gentili o i pagani, versetto 17, non camminate nella cecità, nelle tenebre, nella durezza del cuore, nell'insensibilità, nella dissolutezza, nell'impurità, nell'avidità. Siete diversi? Siete diversi, non avete imparato così Cristo? Avete deposto, versetto 22, l'uomo vecchio, versetto 23, avete rivestito l'uomo nuovo, quello è il principio principio generale, state assumendo un nuovo stile di vita, state assumendo un nuovo modo di camminare, un modello di vita nuovo. E così comincia tutto con un'indicazione generale basata su ciò che siete nei capitoli dal 1 al 3. I capitoli dal 4 al 6 vi dicono come vivere. Dovete deporre il vecchio e rivestire il nuovo. Qualcuno potrebbe dire, beh, cosa intendi precisamente, John? Oh, diventa molto specifico nel versetto 25, e da qui fino alla fine del capitolo, anzi fino alla fine dell'epistola, si tratta di cose molto specifiche. È qui che dovete attivare la vostra volontà, è qui che dovete dire sì, è qui che dovete azionare l'interruttore che mette tutto in moto. Prima l'affermazione generale dei versetti dal 17 al 24 ed ora i particolari, giusto a partire dal versetto 25. E la prima cosa che fa è questa, rende specifico il principio generale del passaggio dal vecchio stile di vita al nuovo e presenta 5 categorie nelle quali avviene questo cambiamento, 5 ambiti esemplificativi. Primo, sostituite la menzogna con la verità, sostituite la menzogna con il parlare secondo verità, versetto 25. Perciò, in altre parole, visto che è generalmente vero che il vecchio è passato ed il nuovo è venuto, perciò, nello specifico, bandita la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Ora, ricordate questo. In Apocalisse, capitolo 21, versetto 8, leggiamo le seguenti parole. Ma per i codardi, per gli increduli, per gli abominevoli, per gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, una cosa è certa, i bugiardi vanno all'inferno, è quello che dice il testo. Di conseguenza, è anche vero che coloro che vanno in cielo non sono che cosa? Bugiardi. Quella non è una caratteristica del credente. Oh, ci possono essere quei momenti in cui pecchiamo e falliamo, ma non c'è alcun modo di guardare la vostra vita e vedere un flusso costante di menzogne ed avere una qualunque base biblica per credere di essere cristiani, perché l'inferno è per i bugiardi. Oh, e tra l'altro in Giovanni 8,44 ci viene detto, voi siete del padre vostro il diavolo, ed il diavolo è il padre di tutte le, che cosa? Le menzogne. Quindi se siete bugiardi per carattere, se la vostra vita è costantemente segnata dalla menzogna, se non sapete rapportarvi correttamente alla verità, state dando prova di avere il diavolo come la vostra fonte e l'inferno come il vostro destino, e non importa ciò che affermate, non importa quanto religiosi possiate diventare, non importa quanto spesso andiate in chiesa, non farete parte del regno di Dio, perché i bugiardi non vanno in cielo, le persone che vanno in cielo non sono bugiarde. E quindi dice che la vostra volontà deve essere coinvolta, bandita la menzogna. Ognuno dica la verità al suo prossimo. Tra l'altro, quella è una citazione da Zaccaria 8,16 e ci dà un piccolo spunto su come Paolo tratti l'Antico Testamento, come cita l'Antico Testamento. Una delle caratteristiche principali del nostro stile di vita umano oggi è la menzogna. Vi rendete conto che abbiamo un intero sistema mondiale basato sulla menzogna? Riuscite ad immaginare cosa accadrebbe se per un solo giorno tutti nel mondo dicessero la verità? Avremmo la terza guerra mondiale. Se la verità venisse mai fuori su qualunque cosa, cioè se tutti all'improvviso decidessero di operare sulla base della verità, il nostro intero sistema crollerebbe. Però noi dobbiamo mettere via la menzogna, dobbiamo essere diversi in questo senso. Il mondo, loro ovviamente non sono diversi. La menzogna è tutto per loro, tutto il sistema funziona così. Gli avvocati mentono. I medici mentono, gli insegnanti mentono, i predicatori mentono, alcuni predicatori mentono. I venditori mentono, le segretarie mentono, i capi mentono, i pubblicitari mentono, i politici mentono, il governo mente, tutti mentono, ed è ciò che tiene in piedi il sistema, è ciò che tiene in piedi la baracca. Nessuno deve dire la verità, non funziona così, non è così che Dio gioca la partita però. È tutto stabilito sulle menzogne. E se tutti fossero obbligati a dire la verità, l'intero sistema crollerebbe in un grande collasso. Si fa ciò che è conveniente e mentire è conveniente. È incredibile! Le persone mentono sulle cose più piccole e sulle cose più grandi. È proprio un intero modo di vivere. È il prodotto concreto di una natura depravata. Essa mente perché appartiene a suo padre, che è il diavolo, e che è il padre della menzogna, che ha sviluppato un sistema di menzogne. L'intero sistema religioso, al di fuori della verità del cristianesimo, è un mucchio di menzogne. Menzogne, menzogne, menzogne e ancora menzogne. Satana mente sulla vita, mente sulla morte, mente su Dio, mente su Cristo, mente sullo Spirito, mente sulla Bibbia, mente sul cielo, mente sull'inferno, mente sul bene, mente sul male. Tutto, l'intera cosa è basata sulle menzogne. E quando sviluppa un sistema religioso vi getta dentro un minuscolo pezzetto di verità, così voi pensate che fosse possa andare bene, un po' come l'orologio che non funziona, però ha ragione due volte al giorno, è più o meno così che finisce la cosa. E l'intero sistema in cui viviamo in termini economici è basato sulla menzogna, il nostro governo ci mente continuamente, sentiamo solamente ciò che vogliono farci sentire. È semplicemente così che funziona il nostro mondo. E voi entrate lì per comprare qualcosa, vi fanno tutta una cantilena, tutto un teatrino, sapete che non è vero, ma state lì, non avete scelta. E vi vendono qualcosa in televisione, se mai mantenessero quelle promesse, sarebbero senza prezzo. E dall'improvviso Dio entra a far parte della vostra vita. La Bibbia dice che Dio è vero ed ogni uomo è bugiardo. Cristo entra nella vostra vita e dice: io sono la via, la verità e la vita. Lo Spirito Santo prende dimora nella vostra vita ed è chiamato lo Spirito della verità, che vi guiderà in tutta la verità. E la parola di Dio è chiamata la verità. Giovanni 17, la tua parola è verità. E dall'improvviso, quando diventate credenti, siete usciti da un dominio di menzogne e siete entrati in una sfera di verità. Conoscete il vero Dio, redenti dal vero Messia, abitati, dimorati dal vero Spirito, in possesso della vera parola e vivendola concretamente in un tipo di vita vera. E quando il credente apre la bocca, secondo Efesini capitolo 4, al versetto 15, egli dovrebbe dire sempre la verità. Noi crediamo nella verità e questo significa che la menzogna deve andare via. Vuol dire ogni genere di menzogna. Cosa intendi dire per menzogna? Oh, un tipo di menzogna è dire ciò che non è vero. Questa è semplicemente la vecchia menzogna, no? Quella normale. Ma ce ne sono molte altre, no? Attenuare la verità, esagerare. L'esagerazione è un vero problema. Non ricordo chi fosse, l'altro giorno uno mi ha raccontato di un tizio che era solito andare in giro a dare la sua testimonianza e diceva che ovunque andava dava la sua testimonianza e stava parlando e stava dando questa testimonianza fantastica, lo faceva ovunque. E così fu invitato a parlare da qualche parte e qualcuno gli chiese: darà la tua testimonianza? E lui disse: no, non do più la mia testimonianza, non la do mai più. E quello disse: perché? Cosa vuoi dire? Disse: ascolta, io ho dato la mia testimonianza per così tanti anni e continuate ad aggiungerci cose che ho dimenticato la verità. Sapete di cosa parlo? Mentire? Imbrogliare a scuola? Guardare al compito di qualcun altro, procurarsi l'esame prima del momento in cui dovreste averlo, imbrogliare nei vostri affari, imbrogliare nel vostro lavoro, imbrogliare sulle vostre tasse, non mantenere le vostre promesse, perfino a Dio, quella è menzogna, tradire la confidenza, avevate detto che non l'avreste fatto, ma lo fate, adulare qualcuno, quella è menzogna, perché gli state dicendo un mucchio di cose che non sono veramente vere su di lui, così pensano che siate meravigliosi e vi daranno qualcosa, scuse. Sapete una cosa, ve lo dico io, l'uomo onorevole è l'uomo che dice sì, l'ho fatto ed ho sbagliato. La maggior parte delle persone dicono: oh, ma tu non capisci, vedi, e poi parte tutta questa lunga cantilena mentre ricevete un mucchio di scuse riguardo a certe cose. Io credo che ci siano molte forme di menzogna, credo che rimanere in silenzio quando la verità dovrebbe essere detta sia menzogna. Non c'è posto per questo nella vita cristiana, risale tutto fino ad Esodo 20, non rendere falsa testimonianza, dite la verità, dite la verità. L'economia di Dio è basata sulla verità, deve esserlo. E vedete, non sto parlando di una sorta di onestà psicologica, non sto parlando di training della sensibilità, sapete, oh, la cosa migliore per te è dire la verità. Ricordo che una volta finii in un gruppo del genere, non so proprio come ci fosse finito lì, ero seduto lì e ognuno doveva dire la verità, all'altra persona dovevano dire cosa non gli piaceva e qualcuno disse: voglio solo che tu sappia che mi fai star male. Io ti odio, disse. Sono le tue orecchie ed il modo in cui parli, c'è qualcosa in te che odio. E sapete, l'idea intera era: ecco, non ti senti meglio adesso? Ascoltate, non avete bisogno di occuparvi dell'onestà in quella situazione, dovete tornare indietro a chiedere a Dio di occuparsi dell'odio che c'è nel vostro cuore. Avete un altro problema, siete nel versetto sbagliato. Dovete arrivare al versetto successivo, versetto 26. Non avete alcun motivo per quello? Non stiamo parlando di una pseudo-onestà che ha implicazioni psicologiche? Dio non sta avendo a che fare con quello, non è quello il punto. Se non amate qualcuno, non è quel tipo di onestà che dice: oh, ditegli che lo odiate, se non lo amate fareste meglio tornare indietro a chiedere a Dio di aiutarvi ad amarlo, perché siete chiamati ad amare le persone. Dovete spogliarvi di ogni tipo di menzogna in ogni relazione, ma questo non è una licenza per esporre il vostro odio. Quello è un altro problema. Ora voi potreste dire, quindi qual è la base di tutto questo? Perché è così importante dire la verità? Guardate il versetto 25, perché siamo membra gli uni degli altri. Ed in Efesini stiamo parlando del corpo, gente. Stiamo parlando dell'unità della Chiesa. E se non diciamo noi la verità, se non ci diciamo la verità gli uni agli altri, rovineremo la comunione fraterna? Lasciate che vi dia un'illustrazione, ok? Che cosa accadrebbe se il vostro cervello cominciasse a mentirvi? Vi faccio un piccolo esempio, ok? Che dire se invertisse i segnali dal caldo al freddo? Cioè, se pensasse semplicemente, mentirò un pochino qui, invertirò soltanto il caldo ed il freddo. Sapete che cos'è che accadrebbe alla vostra prossima doccia? Vi sfinereste? La prossima volta che cercasse di scaldare abbastanza il vostro caffè, se fosse invertita la cosa, continuerebbe soltanto a... diventerebbe sempre più caldo, sempre più caldo, sempre più caldo, solo che per voi sarebbe freddo e sarebbe la vostra fine, no? Solamente per quella piccola cosa, lasciate che vi chieda questo, che cos'è che accadrebbe se il vostro occhio decidesse di ingannarvi un pochino? La prossima volta che salite in macchina e andate a fare un viaggio, e il vostro occhio dice... penso che semplicemente attenuerò un po' la verità, no? In realtà non c'è una curva qui sulla strada. Oppure non c'è nessun tir con doppio remorque che sta sorpassando in salita. Addio? Voi dipendete assolutamente dall'onestà del vostro sistema nervoso, dipendete dall'onestà di ogni organo del vostro corpo, altrimenti sareste morti. E Dio ha perfino costruito in voi un sistema del dolore. La base della vostra salute è questo sistema del dolore che è abbastanza onesto da dirvi quando c'è un problema, oppure un sistema che rivela le malattie. Quelli sono i sintomi, no? Dio ci ha dato un'intera area di sintomi affinché sappiamo quando abbiamo un problema che deve essere affrontato, e quella è l'onestà del corpo che gli permette di funzionare. Ora, il corpo di Cristo non può essere diverso, non possiamo continuare ad attenuare la verità gli uni gli altri, altrimenti non potremo mai funzionare correttamente. Come possiamo servire gli uni gli altri, portare i pesi gli uni gli altri, prenderci cura gli uni gli altri, amarci gli uni gli altri, sollevarci gli uni gli altri, istruirci gli uni gli altri, pregare gli uni per gli altri se non sappiamo nemmeno cosa sta succedendo? Dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire la verità. Avete scambiato la menzogna con il dire la verità quando siete diventati nuove creature. Questa è una delle cose vecchie che va messa da parte. La parola metter via, apotetomi, significa gettar via come un vecchio cappotto. È usata in Atti per parlare di quando gettarono i loro mantelli ai piedi di Paolo. Dice sbarazzatevene. Secondo, scambiate l'ira ingiusta con l'ira giusta, retta. Adiratevi e non peccate, dice. Ci sono tre parole greche per l'ira: thumos, paragimos e orge. Thumos ha a che fare con una furia che ribolle. Sapete quando uno perde le staffe, viene talmente da andare in fumo, quell'espressione? Semplicemente perdete completamente il controllo. Però orgismos è quel risentimento interiore che ribolle, che fuma da dentro, che nasce dalla gelosia, dall'ira, dall'invidia e continua a ribollire finché poi diventa una persona brutta, lunatica, con una radice di amarezza. E orge è un tipo di ira che fondamentalmente, e c'è una certa sovrapposizione fra questi termini, sto solamente dando delle sfumature di significato, ma orge è una parola che ha a che fare con una sorta di ira fondata su una convinzione che è stabile. In altre parole, avete certe priorità nella vostra vita, avete certe cose alle quali siete consacrati e dedicati, e quando c'è qualcosa che le viola c'è una risposta naturale a quello. Per esempio, se decidete con tutto il vostro cuore di amare un bambino che è parte della vostra famiglia e vi donate quel bambino, odierete chiunque venga a fargli del male, giusto? È quel tipo di impegno stabile. E queste parole possono essere buone o cattive, potete adirarvi e peccare oppure potete adirarvi e non peccare, ma il punto cruciale di tutta la questione è la vostra motivazione, non è vero? E tra l'altro thumos non sembra essere una parola che è tollerata per il cristiano. Quel tipo di esplosione non è qualcosa che sia ammissibile o che è ammissibile per coloro che nominano il nome di Cristo. Thumos è usato per parlare dell'uomo non rigenerato, è usato per parlare dell'uomo che agisce in modo peccaminoso, è usato per parlare di Satana in Apocalisse 12:12 ed è usato per parlare di Dio in Romani 2:8, e Dio letteralmente fa esplodere la sua ira nel giudizio finale. È usato per parlare dell'ira ultima di Dio. Ora, soltanto Dio può letteralmente andare fino all'estremo dell'ira. Thumos sarebbe quindi l'ira estrema, solamente Dio può andare fino all'estremo dell'ira ed essere ancora giusto, perché ogni cosa nella mente di Dio è assolutamente sotto controllo, persino la sua ira ultima, vedete? Però voi ed io non possiamo gestire thumos, perdiamo il controllo. Però a volte parorgismos, quel risentimento interiore, o a volte orge, quella convinzione stabile, sono tollerabili, e sono tollerabili quando si tratta di ira per ragioni diverse dall'egoismo. Possiamo adirarci per ciò che rattrista Dio, possiamo adirarci per ciò che ostacola e danneggia la sua causa. Dopotutto il Signore si adirò quando vedo per esempio la maestosa indignazione di Gesù quando purificò il Tempio. La vedo lì, no? Per me quello è il momento in cui Gesù si scagliò veramente contro loro, ragazzi. Era un'ira che uscì fuori, che venne fuori, forse lì è orge. E l'idea è che egli aveva questa convinzione che la santità di Dio fosse in gioco, e ragazzi, quando vide l'ingiustizia, si mosse contro di essa. Lo vedo anche in Giovanni, al capitolo 11, e lì ci viene detto che Gesù pianse, però prima di dire quello, ci viene detto che fu turbato nel suo spirito. E penso che fosse come Porgies Mos, penso che fosse quell'odio contro la conseguenza del peccato, e mentre vedeva Lazzaro lì morto, come illustrazione diretta, il simbolo del potere del peccato. E quello portò alla sua mente le cose terribili che avrebbe sopportato sulla croce, proprio mentre avrebbe portato il peccato nel suo corpo. Ed egli era adirato contro il peccato, era indignato contro il peccato, ed aveva il diritto di esserlo. Ma per il cristiano c'è questa ingiunzione: non adiratevi in modo tale da arrivare al peccato, non adiratevi per le vostre cause personali, non arrabbiatevi quando le persone vi offendono, non lasciate che la vostra ira degeneri in qualche tipo di risentimento personale, amarezza personale, cupezza personale, malumore personale. Quella cosa è proibita, è proibita. Se avete una qualche ira giustificabile, è quell'ira che è destinata a difendere la grande, gloriosa, santa natura di Dio. È l'ira di Gesù nel mentre egli piange con lo spirito turbato presso la tomba di Lazzaro. È l'ira di Gesù quando fece la frusta e ripulì il tempio. È l'ira di Dio. È il giusto furore di Dio in Deuteronomio e in Numeri nell'Antico Testamento. Ma il tipo sbagliato di ira, secondo Matteo 5, è il primo passo verso l'omicidio. E quello è sbagliato. A volte forse dobbiamo avere ira. A volte io mi adiro. In 1 Timoteo capitolo 1, a quanto pare Paolo si irritò un po' con alcuni uomini chiamati Imeneo ed Alessandro e li prese per l'orecchio, per così dire, e li cacciò fuori dalla chiesa. Aveva il diritto di adirarsi verso certe cose. Salmo 97:10 dice: voi chiamate il Signore, odiate il male. E Salmo 69:9, Davide dice: lo zelo per la tua casa mi ha divorato, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti anche su di me. Sta dicendo: Dio, non posso tollerare quello che le persone fanno al tuo nome, mi fa infuriare. Ora ammetto che a volte mi adiro, e spero di non adirarmi mai per ciò che accade a John MacArthur, spero di adirarmi sempre per ciò che accade al nome santo di Dio. E spero di non smettere mai di adirarmi per queste cose. Dovremmo avere una sorta di orge fondamentale, basica, incorporata in noi, cioè un'ira programmata verso il peccato, un'ira programmata verso il male, che ci mette in una mentalità da beatitudini, così che ogni volta che vedo il peccato, che sia in voi o in me, io faccia cordoglio nel mio spirito. Quel tipo di ira è il nervo dell'anima. L'ira che è egoistica, passionale, indisciplinata, incontrollata, è peccaminosa, inutile, dannosa, deve essere bandita dalla vita cristiana. Ma l'ira disciplinata, che cerca il posto legittimo di un Dio giusto, è pura, altruista, dinamica. Alcuni di noi non sono adirati, e dovrebbero esserlo. Dovremmo essere adirati per molte cose che stanno accadendo nel mondo, dovremmo essere adirati per certe cose che stanno accadendo anche nella Chiesa, ma senza lasciarla degenerare nel tipo sbagliato dire. Quindi dice: adiratevi, ma non peccate. Non andate a letto, non lasciate che il sole tramonti sulla vostra ira. Non siate persone di risentimento, adirate, affrontatela. E penso che la seconda parte del versetto faccia riferimento al tipo sbagliato di ira. Il punto è che se avete il tipo sbagliato di ira, se avete un'ira che è peccato, allora affrontatela adesso, non dormiteci sopra. Non andate a letto con essa, guardatela in faccia ed affrontatela. Sapete, in tutto il Nuovo Testamento ci viene detto che quando ci troviamo davanti al peccato dobbiamo affrontarlo subito, dobbiamo ravvederci, dobbiamo confessarlo, dobbiamo abbandonarlo. Oh, e tra l'altro, quel genere di cose, quel genere di ira non confessata, ira che non viene veramente affrontata, è veramente una cosa brutta. E quando avete quello spirito adirato, non disposto a perdonare, 2 Corinzi 2:11 dice: Satana otterrà un vantaggio su di voi. Non dovreste mai avere alcun tipo di ira in quel modo. Volete sapere perché? Questa è la chiave di tutta la questione, ok? Ascoltate. Sapete perché vi arrabbiate? Vi arrabbiate perché le persone vi fanno cose che non vi piacciono. Il fatto è che voi comunque non meritate nulla, giusto? Questo è un po' il punto di base. Che cos'è che vi meritate? Non puoi farmi questo? Perché no? Chi siete voi? Chi sei tu? Io ho i miei diritti. Veramente? Oh, secondo gli standard di Dio, non entrerete mai neppure nel suo regno, a meno che non siete rotti nello spirito, a meno che non siete falliti, poveri e privi di tutto. Ascoltate, se non avete alcun diritto, non potete arrabbiarvi troppo con qualcuno che ve li calpesta, giusto? L'ira è uno spirito di ritorsione. Ora, l'unico momento in cui è mai giusta è quando difendete la santità di Dio, perché Dio ha veramente diritti, a motivo di chi egli è. e dice che se fate questo, se vi lasciate prendere dall'ira, versetto 27, darete posto al diavolo. Tra l'altro, qui la parola è diabolos, significa calunniatore. E ascoltate qui, c'è un piccolo gioco di parole qui. Se siete adirati, inevitabilmente ciò che accadrà quando vi arrabbierete è che calunnierete. Calunnierete verbalmente, oppure calunnierete nei vostri pensieri, nel vostro cuore, e darete spazio al calunniatore. È semplicemente una ripetizione di Giovanni 8,44. Ogni volta che cominciate a mentire, siete del padre vostro, il diavolo. Ogni volta che cominciate ad arrabbiarvi, date ulteriore evidenza di essere generati da Satana. Dunque, la persona che sembra non aver altro che un atteggiamento adirato, uno spirito adirato, un cuore amaro e risentito, un umore brutto, invidioso, geloso, dà evidenza che forse non è affatto cristiano. Ed è nient'altro che qualcuno che ha dato al diavolo l'occasione di manifestarsi. Dunque, primo, scambiate la menzogna con il dire la verità, e secondo, il furore ingiusto con la santa ira. Terzo, ecco un altro pratico. Quando diventate cristiani, dice, dovete scambiare il rubare con il condividere. Rubare è un problema per tutti, non è vero? Ragazzi, ricordo quando ero bambino, ebbi una piccola fase nella mia vita in cui pensavo che fosse piuttosto divertente rubare le cose. Ne sono uscito, fortunatamente, ma attraversai quel breve periodo. Ricordo che anche mia sorella lo faceva. Erano depravati tanto quanto me. Voglio dire, è qualcosa che è già in noi, che c'è in noi. È un'altra parte del sistema umano. L'uomo vecchio ruba, però l'uomo nuovo no. Guardate il versetto 28, è un grande versetto. Colui che ruba non rubi più, piuttosto semplice, no? Non dovete essere grandi esegeti per capirlo. Però piuttosto, questo è lo scambio, si affatichi lavorando onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Invece di rubare, lavorate così da poter dare al prossimo. In altre parole, siate dei Robin Hood, sapete? Solo senza la parte del rubare. Vi capita mai di entrare in un negozio, qualcosa del genere, e l'uomo vi fa il conto del resto, il ristorante o qualcosa del genere, vi dà il conto e voi sapete che mancano tipo 3 euro o qualcosa del genere, e voi dite, ehi, sai, è più di così, dovrei pagare di più di quello che è, penso che ti sei sbagliato, e lui fa, eh? Sapete, e vi guarda con questo sguardo sbalordito, un uomo onesto, vedete, che cos'è che hai in mente, che tipo di imbroglio è mai questo? Le persone non sanno come gestire l'onestà, che stiate parlando di furto aggravato, di piccolo furto, che stiate parlando di rubare dal negozio, dal mercato, che stiate parlando di prendere soldi dal comò di vostro padre, ragazzi, non so, è tutto rubare, rubare e prendere qualcosa che non vi appartiene, trovare qualcosa prima che sia perduta. Ora, la Bibbia parla di molti diversi tipi di furto. Salmo 37,21 parla del mancato pagamento del debito. Se non pagate il vostro debito, state rubando al vostro debitore, o meglio al vostro creditore. Parla del falsificare le note spese, e quello è rubare, imbrogliare sulle vostre tasse. Gesù disse, fareste bene a rendere a Cesare ciò che è di Cesare. Non segnalare l'errore di un commesso è un altro modo di rubare. Un altro modo in cui potete rubare è non pagando un salario giusto a qualcuno che sta lavorando per voi. Giacomo 5 dice che il grido dei lavoratori arriva proprio agli orecchi di Dio quando non sono stati pagati ciò che era loro dovuto. Quindi potete rubare in molti modi. Molti modi. E tra l'altro, se siete ladri, se siete persone che rubano, vi avverto con 1 Corinzi 6, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapaci erediteranno il regno di Dio, né ladri. Ladri. I ladri non ereditano il regno di Dio, neppure gli ubriachi, fornicatori, gli omosessuali, eccetera, eccetera. Ma il versetto 28 dice l'opposto, piuttosto si affatichi, che può essere un qualcosa di nuovo per i ladri. Lavorate, ragazzi, la Bibbia ha molto da dire sul lavoro, è una cosa onorevole, ma lavori con le proprie mani ciò che è buono affinché abbia da dare a colui che si trova nel bisogno. L'idea è quella di faticare, questa è una parola che significa lavoro manuale, lavoro duro. Esodo 20 versetto 9, lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Concentratelo in 6 giorni. Proverbi dice moltissimo su questo, anche Seconda Tessalonicesi al capitolo 3, versetto 10, non potrebbe essere più diretto di così. Infatti anche quando eravamo con voi vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure mangi. Ora, quello cambierebbe molte cose nella nostra società. Non lavori, non mangi. visto che sentiamo che alcuni fra voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaticandosi in cose vane. Ora, Dio condanna quell'atteggiamento. Dovete lavorare? Prima Timoteo dice che se uno non provvede ai suoi, è peggiore di un incredulo. E penso che si tratti della famiglia allargata, non solamente per i vostri figli, ma di coloro che sono legati a voi, che hanno bisogno. Lavorate! E dovete lavorare ciò che è buono, dovete compiere un buon lavoro. Dovrebbe essere altruista. Ed il punto è che quando tutto è detto e fatto, lo fate per dare a colui che si trova nel bisogno. In altre parole, lavorate sodo non per accumulare sempre più in alto ed avere sempre di più ciò di cui avete veramente sempre meno bisogno, non semplicemente accumulando ed ottenendo sempre di più, ma dovete lavorare per poter dare, non per poter ricevere. Quella è l'idea. Se solamente potessi ricevere questo aumento, allora avrei di più da dare a qualcuno che si trova nel bisogno. Ragazzi, che modo magnifico di affrontare la cosa! È radicale, è rivoluzionario! L'approccio naturale è quello di ottenere di più e mettere da parte le vostre cose, nasconderlo nei pavimenti, nasconderlo nel muro, metterlo in una cassaforte, metterlo nella borsa, metterlo in Svizzera, accumularlo. No, il principio del Nuovo Testamento è quello di lavorare sempre più duramente, sempre più diligentemente, facendo cose buone, così da poter avere di più e di più e di più e di più, per poter dare di più, dare di più, dare di più, dare di più alle persone che si trovano nel bisogno. Quella è tutta l'etica biblica, quella è tutta la base del nostro lavorare. Versetto 13 di Luca 14 afferma: quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e così sarai beato, perché non possono contraccambiarti. Non è bello? Non possono contraccambiarti, non possono comprarsi il biglietto, e Dio ti benedirà. Quello era il modo di fare di Paolo. In Atti 20 dice: ho lavorato, e quando ho servito, quando ho amministrato fra voi, dice agli anziani di Efeso, versetti 30-34, ho lavorato e non solo ho provveduto al mio sostentamento, così che voi non dovevate pagarmi, ma ho provveduto anche al sostentamento di coloro che lavorano con me. Ora, questo sì che è lavoro duro, vero? Potreste dire, ma come poteva farlo? Come poteva lavorare così, guadagnarsi da vivere, mantenere tutti quelli che viaggiavano con lui e continuare a predicare come predicava Paolo? Aveva un qualcosa che io non ho, e quella è la rivelazione istantanea, no? Si alzava, apriva la bocca e Dio parlava. Ragazzi, quello mi piacerebbe. Quarto, un altro scambio, dice che l'uomo nuovo scambierà anche un'altra categoria. La cattiva comunicazione sarà scambiata con parole che edificano. Questo è molto pratico. Versetto 29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a coloro che ascoltano. Ora sarò molto franco con voi, ok? Nulla mi è più sgradevole della comunicazione volgare. Veramente non la sopporto, non mi piace, non voglio farne parte, non mi piace starci attorno, non è qualcosa che mi interessa. E tra l'altro dice: nessuna cattiva parola. Cattiva è sapros, significa marcia, ed ha a che fare con qualcosa che è senza valore, che è inutile, qualcosa che è malato. Una verdura marcia o un frutto marcio è qualcosa di inutile, un qualcosa che è senza valore, che puzza, che è offensivo, che non fa nulla per nessuno, anzi non volete nemmeno avvicinarvi, figuriamoci mangiarlo. Quel tipo di parlare non ha posto, che si tratti di barzellette spinte, bestemmie, storie sporche, cose grossolane, non c'è posto nella vita del cristiano per quella roba lì. Lasciate che vi dia un altro versetto da ricordare, che è Salmo 141, versetto 3, segnatevelo. Salmo 141, versetto 3, afferma: oh Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca e custodisci la porta delle mie labbra. Ascoltate, se Gesù Cristo è il portinaio delle vostre labbra, allora sarà Lui a determinare ciò che ne esce. Non c'è posto per la cattiva comunicazione. Non mi interessano le barzellette spinte, le storie sporche. Non mi interessano le allusioni di doppi sensi. Non mi interessa il parlare esplicitamente grossolano e sporco. Non mi interessa affatto. Anche Colossesi parla di questo. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 3, proprio parlando del far morire tutte le cose vecchie, dice al versetto 8: togliete dalla vostra bocca il parlar osceno. Non c'è posto per quello. E sapete una cosa? Quando qualcuno parla in quel modo, è piuttosto ovvio che cos'è che sta succedendo. Perché Matteo capitolo 12 dice: dall'abbondanza del cuore che cosa? La bocca parla. E potete capire molto del cuore di qualcuno da ciò che esce dalla sua bocca. Nel capitolo 5 di Efesini, guardate la pagina successiva, versetto 3, fornicazione, impurità, avarizia, non siano neppure nominate tra di voi. Vuol dire neppure una volta, non dovrebbero esserci. E neppure oscenità, né parole sciocche, non c'è posto per il parlare sporco, volgare o stolto, per il parlare osceno. E sapete, in Romani capitolo 3, quando discute la depravazione dell'uomo, mostra come la depravazione dell'uomo parta dall'interno e salga attraverso la sua bocca e la sua lingua e le sue labbra e venga poi fuori. Sbarazzatevi di tutto quello e dal suo posto. Ecco cos'è che dovete fare. Tre caratteristiche del parlare dell'uomo nuovo. Versetto 29. Primo, dovrebbe edificare, che sia buona per l'edificazione. Dice buona per l'edificazione. Ogni volta che parlate, se il Signore custodisce le vostre labbra e voi aprite la vostra bocca, qualunque cosa ne uscirà fuori dovrebbe edificare le persone. Dovrebbe edificare significa costruirli, stabilirli, dovrebbe incoraggiare, dovrebbe rafforzare, dovrebbe edificare spiritualmente parlando, essere spiritualmente positiva, spiritualmente fortificante, spiritualmente dovrebbe costruire. E questo è quello che accade quando parlate? Quando passate accanto a qualcuno e quella persona vi parla per qualche momento, se ne vanno edificati in Gesù Cristo, se ne vanno edificati in Cristo Gesù? È questo quello che succede? O durante il giorno, in casa, mamma, quando siete con i vostri figli, è ciò che dite edificante, stabilisce? E papà, quando portate i vostri figli fuori e trascorrete la giornata con loro, quando parlate con loro, ciò che accade è edificante, è costruttivo, è rafforzante, è incoraggiante per loro? Secondo, dovrebbe essere necessario. Nel versetto 29 c'è la parola, lì la piccola parola, secondo il bisogno, che letteralmente significa che si adatta ai bisogni, così come si adatta al bisogno. Ascoltate, mia madre mi diceva sempre quando ero bambino, cominciavo a dire qualcosa e dicevo, ehi mamma, sai che cos'è che ha fatto tal dei tali? E lei diceva, ora, è necessario? È necessario? Oh, non so se sia necessario, ma interessante? Non so se è necessario, ma è necessario? Se dicessimo solamente ciò che era edificante, ciò che è edificante e necessario, le persone farebbero a gara per starci vicino. Terzo, deve essere pieno di grazia. Alla fine del versetto 29, affinché conferisca grazia a coloro che ascoltano. È proprio come uscire fuori lì come un cameriere ed offrire loro un banchetto di grazia. C'è dolcezza in ciò che diciamo? C'è qualcosa che benedice, qualcosa che conquista? Sapete, ogni volta che aprite la vostra bocca dovrebbe edificare, dovrebbe essere adatto, dovrebbe essere pieno di grazia. È così che dovremmo parlare. E questo è quello che dovrebbe uscire dalla nostra bocca, non questa brutta, sporca comunicazione. Abbiamo un cuore nuovo e dall'abbondanza di questo cuore dovrebbe uscire un nuovo parlare. Amo quello che dice Luca 4:22. E tutti gli rendevano testimonianza, tutti si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Come amo questo. Quando Gesù apriva la bocca, grazia usciva. E quando parlava, era edificante, era necessario ed era pieno di grazia. E se lasciate che la parola di Cristo dimori riccamente in voi, secondo Colossesi 3:16, quando aprite la vostra bocca, anche da voi uscirà quello. E se il Signore porrà una guardia sulla vostra lingua, e se il Signore è colui che custodisce le vostre labbra, le vostre parole possono essere le stesse. Controllate le vostre parole. Colossesi parla del fatto che il nostro parlare dovrebbe essere condito con sale. Sapete, c'è una corruzione nel mondo del sale, noi dobbiamo essere sale verso quella corruzione. Sapete, quando qualcosa stava per corrompersi, ci mettevano sopra il sale e il sale rallentava la corruzione. E che dire di voi quando parlate? Siete parte della corruzione o rallentate la corruzione? Siete sale o siete solamente altra corruzione? Quando aprite la bocca, siete il sale che rallenta la corruzione o siete solamente parte della corruzione? Qualcosa su cui riflettere? E il risultato di tutto questo? Versetto 30, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. E qui lo Spirito di Dio si rattrista. E che cos'è che lo rattrista? Lo rattrista quando voi come credenti non scambiate il vecchio con il nuovo. Lo Spirito Santo è rattristato quando vede menzogna invece della verità, quando vede ira invece di perdono, quando vede furto invece di condivisione, quando sente corruzione invece di grazia. Ed il punto che sta pressando qua nel versetto 30 è che come potreste mai rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati fino al giorno della redenzione? Era quando stavamo studiando prima in Efesini, abbiamo studiato quel suggello e l'idea che voglio che vediate qui è questa, che quando siete stati salvati lo Spirito di Dio ha messo su di voi un marchio che dice questo appartiene a Dio, questo è genuino, questo è autentico e questo è per sempre. E ascoltatemi, se lo Spirito di Dio è stato così pieno di grazia da darvi una salvezza eterna, se lo Spirito di Dio è stato così pieno di grazia da suggellare per sempre, se lo Spirito di Dio è così pieno di grazia da tenervi nel palmo della sua mano fino al giorno della redenzione, come potreste volontariamente rattristare uno spirito così pieno di grazia? È quello che sta dicendo. Come potreste mai farlo? Come potreste rattristare lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati? Sapete che la vostra salvezza è per sempre? Sapete che ciò che Egli ha fatto per voi non può mai essere cambiato? Sapete che vi ha dato un dono eterno e allora vorreste abusarne rattristandolo? Come potreste mai comportarvi così? Come potreste rattristare proprio colui che ha fatto del vostro corpo il santuario della sua santa presenza? Come potreste mai farlo? Oh, egli è colui che ha compiuto l'opera magnifica di mettervi eternamente da parte per Dio, come potreste rattristarlo? Quindi, dice Paolo, l'uomo nuovo deve metter via la menzogna, deve prendere la verità, deve metter via l'ira ingiusta per la santa ira, deve metter via il rubare per il condividere, deve metter via il parlare inutile, il parlare vile per parole edificanti e piene di grazia, e non deve dar posto al diavolo, e non deve rattristare lo Spirito Santo. E poi c'è un contrasto finale. Dobbiamo anche scambiare i vizi naturali con le grazie soprannaturali. Versetto 31. E qui egli in un certo senso riassume il tutto, no? Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, ogni clamore ed ogni parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Ora, ascoltate quello che sta dicendo. Riassume il tutto, dice, ascoltate. Amarezza, quel risentimento che cova sotto la cenere, quello spirito cupo, rancoroso, non disposto a perdonare, poi dice, ed ogni cruccio, ogni ira. E tutta quella reazione selvaggia che è in voi, il cruccio, e tutta quella rabbia, quel tipo illecito di risentimento interiore, ed ogni clamore, sapete cosa significa la parola clamore? Si riferisce ad uno scoppio violento, al gridare in pubblico. Sapete, tutto quello che dovete fare è, sapete, stare un po' nel vostro quartiere, e lo sentite, no? Semplicemente in estate, quando le finestre sono aperte, no? Oh, abbiamo sentito cose interessanti nel nostro quartiere. Gridare pubblicamente, quello è clamore. Oppure urlare veramente contro quello che ti taglia la strada quando guidi. Oh, quello che è, no? Ora, ascoltate. Ascoltate. Sta dicendo che se avete amarezza, cruccio e ira e rabbia, avrete scoppi d'ira, coverete dentro di voi, urlerete contro le persone, urlerete loro contro in pubblico anche, e d'altra parte aggiunge parola offensiva. A volte bisbiglierete alle loro spalle. La calunnia può essere pubblica oppure può essere molto silenziosa, no? Un sussurrio. Ma il punto qua è questo. Avete un rapporto sbagliato con le persone, capito? È tutto relazionale, no? Non sta parlando tanto del vostro rapporto con Dio, in tutto questo brano sta parlando con le relazioni che abbiamo con altre persone, perché il concetto qui del libro è il corpo. E quando avete a che fare con le persone non potete essere amari o pieni di cruccio o adirati o clamorosi o calunniatori, parlare male, parlare alle loro spalle in segreto, sbarazzatevene, mettetelo via. Ed insieme a tutto quello mettete via ogni cacchia, significa ogni male, il male in generale, tutto quanto, sbarazzatevene. E sapete, come cristiani dobbiamo avere a che fare con gli uni e gli altri in modo giusto, e tutte queste sono questioni personali. Come ve la state cavando nella vostra famiglia con queste cose? Come ve la state cavando con certe persone nella comunione, nella chiesa? Cioè, amarezza, cruccio, ira, clamore, parole offensive? Mettetele via e dal loro posto mettete questo. 32. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Voi dite, oh, ma tu non sai quello che mi hanno fatto? Oh, io ho il diritto di essere arrabbiato. Non sono mai cambiati ed io sono amareggiato, e quando vedrò quell'uomo lì gli griderò addosso e nel frattempo parlerò male di lui, e ne ho anche il diritto di farlo. Guarda cosa mi ha fatto. Ed è proprio per questo che il versetto 32 finisce in questo modo: così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Volete sentire qualcosa di interessante? Dio è stato benevolo verso di voi e Dio è stato misericordioso verso di voi e Dio vi ha perdonati. Volete sapere una cosa? Voi non lo, che cosa? Meritavate. Se volete basarvi su quella promessa, allora avete perso il punto. Non gridate contro qualcuno perché se lo merita, gridate contro qualcuno perché siete peccatori. Non parlate male di qualcuno perché se lo meritano, parlate male perché siete peccatori. Non vi arrabbiate con qualcuno perché se lo meritano, vi arrabbiate perché siete peccatori. Non diventate pieni d'ira e clamorosi perché qualcuno se lo merita, lo fate perché siete peccatori. Perché il carattere di Dio dice: non importa che cos'è che mi hai fatto, io ti amerò comunque e sarò benevolo verso di te e sarò tenero verso di te e ti perdonerò. E Paolo dice: ed è esattamente quello che Dio si aspetta di vedere da voi cristiani. Se siete nuove creature, quello dovrebbe esserci. Se siete nuovi in Gesù Cristo, dovrebbe essere così. Oh, volesse Dio che queste cose fossero vere di noi. Ascoltate, gente, se potessimo essere una comunità in mezzo al mondo, una comunità di persone che non mentono mai, ma dicono sempre la verità, una comunità di persone che non si adirano mai in modo che sia un'ira peccaminosa, ma agiscono sempre nell'amore. O se potessimo essere un popolo che non ruba mai, ma soltanto condividono. Se potessimo essere un popolo che non pronunciano mai brutta comunicazione, ma che servono sempre grazie alle persone che ascoltano. O se potessimo essere coloro che non hanno amarezza, cruccio, ira, clamore, parola offensiva, ma sono caratterizzati da una benevolenza incessante, da misericordia, da perdono. O pensate forse che il mondo potrebbe prendere nota del nostro messaggio? Oh, io credo proprio di sì. È così che gli uomini nuovi devono comportarsi. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. State dicendo la verità? Avete controllo sull'ira, così che essa operi solamente in modi retti, giusti? Condividete? Parlate con grazia? Amate con benevolenza, misericordia e perdono? Oh, gli uomini nuovi vivono vite nuove. Padre, siamo d'accordo con quello che lo Spirito di Dio sta dicendo nei nostri cuori. Tutti siamo stati convinti questa mattina da queste verità e vediamo il modo in cui spesso abbiamo parlato a coloro che amiamo di più, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, gli amici. Alcuni di noi hanno parlato male alle spalle di qualcuno, hanno spettegolato. Alcuni di noi sono stati clamorosi ed hanno parlato in pubblico in modo disordinato e tutti abbiamo combattuto attraverso le battaglie dell'ira, della menzogna, del parlare malvagio, empio. Signore, aiutaci a conoscere la vittoria che solamente Tu puoi dare, così che da una parte non diamo mai posto al diavolo e dall'altra non rattristiamo lo Spirito Santo benedetto, che è così pieno di grazia da darci una salvezza eterna, visto che siamo stati messi eternamente in relazione con Lui. Aiutaci a non violare mai questo rapporto in modo che lo rattristi. Signore, sappiamo che se non ci trattiamo in questo modo gli uni gli altri, il corpo non può funzionare. Se il corpo non può funzionare, Cristo non può essere manifesto, e se Cristo non è manifesto, il mondo non può vedere e non può conoscere. Oh Padre, che cominci da noi, e mentre obbediamo, compi la Tua opera mediante il Tuo Spirito in noi, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.